Rieccoci qua a sportare tutte le comunicazioni dello sport senese e oggi, Simona, compiamo il primo anniversario perché sono 10. Ti senti già vecchia, scommetto?
Sì, mi sento molto vecchia, è una data sicuramente molto importante per noi. Come la possiamo festeggiare se non intervistando tantissime persone?
Con una maglietta direi anche che Simona Sassetti invierà a tutti i nostri radioascoltatori, basta certo. Che la contattate, la stampa lei, per cui tutto a sue spese.
Chiaramente è una maglietta con la mia faccia, quindi esatto. Non so quanto mi può interessare comunque.
Perché no?
A parte gli scherzi, una puntata ricca, molto ricca, da cosa partiamo? Dal riscaldamento, come sempre. E questa volta ci riscaldiamo a suon di atletica.
Sì, corriamo, ma non solo, perché l'atletica leggera ha tante discipline, salti con gli ostacoli, salto in lungo, lancio di vari pesi e martelli. Ne parliamo con un rappresentante del Montepaschi Wisp Atletica Siena, la principale società sul nostro territorio, Andrea Bruschettini. Con lui faremo anche il punto sull'atletica internazionale, perché insomma anno di Olimpiadi e parleremo dei talenti delle terre senesi pronti a misurarsi con i palcoscenici più vasti di quelli semplicemente locali e nazionali.
Poi è tempo di tie break, questa volta non parliamo di volley ma parliamo di pattinaggio artistico, perché domani ci sarà la presentazione della Menzana pattinaggio artistico 1871 e noi ne parliamo con un'allenatrice, Cristina Giulianini. Pattinaggio che in questa settimana è stato anche protagonista di un evento molto importante, un evento atteso, sia il Carnevale sui pattini.
E poi tempo di time out con la finestra di questa settimana, che è sul mini basket. Parleremo dell'11° torneo Città di Siena. Insomma, state ovviamente collegati per sentire di cosa si tratta di questo torneo, che torna, come detto, l'11ª edizione mini basket, quindi anche l'attenzione va ai più piccoli, non solo agli adulti che praticano sport, ma a tutte le fasce di età.
E poi come sempre l'attenzione invece va sul nostro Giovanni, perché come sempre ci dà la possibilità di essere informati su quello che è il calcio dilettantistico, quindi rimanete con noi, fra pochissimo iniziamo su Sportare.
Riscaldamento.
Di nuovo in onda su Antenna Radio S con Sportare, tutte le comunicazioni dello sport senese, tempo di riscaldamento. Simona, è tempo per il primo ospite. Oggi parliamo di atletica leggera, ci riscaldiamo con una corsa, diciamolo metaforicamente. Ne parliamo con quello che è uno dei maggiori esperti di atletica a livello locale, ovvero Andrea Bruschettini, che è anche addetto stampa della Montepaschi Wisp Atletica. Intanto salutiamolo, buonasera Andrea.
Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Antenna Radio S.
Allora, intanto con Andrea Bruschettini facciamo un po' il punto su quello che sta, insomma, su come è iniziata la stagione della società, della Montepaschi Wisp Atletica, perché quella che è cominciata a gennaio è la 62esima annata di questo club ormai storico dell'atletica leggera senese. Ecco, ci sono stati già degli appuntamenti, Andrea, se vogliamo parlarne, insomma, come sta andando questa prima parte di anno?
Sì, ti ringrazio appunto per la domanda. Abbiamo iniziato, come dicevi, la 62esima annata di attività ininterrotta della nostra società, che è nata nel 1954, quindi per questo è un motivo di orgoglio per tutti quanti noi, per Wisp Atletica Siena, la Montepaschi Wisp Atletica Siena in particolare, per tutti i suoi allenatori, tecnici e tutti quelli che negli anni hanno contribuito a questo risultato. L'annata è cominciata bene perché abbiamo tanti giovani che si stanno piano piano mettendo in luce. Chiaramente nella stagione attuale, in questa fase della stagione, si parla di indoor o di campestri, tutte attività più che altro propedeutiche poi alla stagione all'aperto, quando insomma, l'atletica si fa in pista e ha un significato maggiore. Ma adesso abbiamo già visto qualcosa di buono, tipo Adriano Finetti, un giovane della categoria allievi, allenato da Giulio De Michele, che è salito sul podio ai campionati regionali nelle prove multiple ed è arrivato ha guadagnato la partecipazione ai campionati nazionali che si sono svolti la scorsa settimana. A pari passo poi abbiamo altri atleti che si stanno mettendo in luce, come la giovane Federica Renzi negli ostacoli, allenata da Stefano Giardi, che proprio sabato scorso è arrivata a correre 9 secondi e 7 centesimi i 60 ostacoli. Oppure abbiamo anche i mezzofondisti allenati da Mauricio, e fra loro direi in particolare Niccolò Ghinassi e abbiamo poi Duccio Pecciarelli, tutti e due allievi che hanno recentemente corso a Padova agli 800 metri, l'uno in 1,58 e l'altro in 2 minuti netti, per cui insomma, risultati promettenti, ecco.
Ecco, risultati positivi e anche personaggi importanti, non soltanto per la realtà senese, ma quali saranno poi i prossimi impegni che dovranno affrontare gli atleti della Montepaschi Wisp Atletica?
Ma indubbiamente il calendario agonistico ormai dell'atletica leggera è un continuum per tutto l'anno. Una breve pausa in genere più o meno fra novembre e dicembre per certe attività, ma poi si prosegue a scombattuto. In questa fase, come dicevo, è il momento delle indoor, per cui fino a fine febbraio avremo vari campionati anche nazionali, e l'obiettivo nostro è avere alcuni atleti soprattutto a campionati nazionali delle categorie giovanili, che vanno dagli allievi agli juniores alle promesse, ovvero gli under 23. E poi anche le corse campestri, cross. Appunto, domenica prossima avremo ancora la seconda fase dei campionati di società, la fase regionale. Siamo arrivati terzi con gli allievi nella prima fase, l'obiettivo magari è potersi confermare per poi magari portare alcuni di questi ragazzi ai campionati italiani. Questo per quanto riguarda la stagione invernale. Poi chiaramente la stagione estiva, che si aprirà poi verso da aprile in poi, avrà il suo clou fra maggio, giugno e luglio. Speriamo di tutti poter continuare, come abbiamo visto negli ultimi anni, con ottimi risultati anche a livello assoluto ai campionati di società, nel quale la nostra squadra nel 2014 e 2015 è riuscita ad arrivare a livello maschile alle finali nazionali Serie B, per cui un risultato particolarmente positivo.
Ecco, hai detto della stagione dell'atletica, di come è strutturata, e del fatto che insomma con l'arrivo della bella stagione poi entrerà in qualche modo nel vivo. Ovviamente questo è l'anno delle Olimpiadi, e ne approfitto per chiedere ad Andrea Bruschettini, che non è solo un addetto stampa della Montepaschi Wisp Atletica, ma è anche un esperto di atletica sia nazionale che internazionale. Ecco, ci sono tre atleti sicuramente che hanno avuto già la loro ribalta fuori dal territorio locale, diciamo così. Sono Chiara Bazzoni, Irene Siragusa e Johannes Chiappinelli. Quali di loro hanno qualche possibilità per le Olimpiadi, per Rio 2016? Poi parlando anche di Chiappinelli, che è passato recentemente al Corpo dei Carabinieri, insomma, qual è il suo futuro? Giovane molto promettente, che si allena a Siena, che ha 18 anni se non vado errato, quindi molto giovane. Insomma, parliamo un po' di questi tre atleti con te, Andrea.
Sì, ti ringrazio per la domanda, perché grazie anche dell'esperto, diciamo, conoscitore, e la domanda proprio perché mi permette di approfondire anche un elemento che ho trattato nel numero di gennaio di Mese Sport, perché fortunatamente nell'atletica senese, nel senso lato di tutto il territorio della provincia senese, negli ultimi anni ha portato alla ribalta alcuni atleti di caratura ormai non solo nazionale ma anche internazionale, in particolare le prime due persone che hai citato, ovvero Chiara Bazzoni e Irene Siragusa, due ragazze che sono cresciute esponenzialmente nel tempo. Chiara Bazzoni è una ragazza di Bettolle che si allena con la professoressa Angela Fenn sulla pista ormai vetusta e molto logora di Torrita di Siena. Da anni è nel giro della nazionale, ha vinto più volte titoli italiani ai 400 metri, è uno dei perni principali, il perno principale direi della staffetta 4x400 azzurra, addirittura detiene due primati italiani. Lei è stata nel 2012 di fatto la prima persona nel territorio senese a partecipare alle Olimpiadi nel campo dell'atletica leggera, proprio con la staffetta 4x4 a Londra, e indubbiamente la staffetta 4x4 italiana anche quest'anno ha serie possibilità di potersi qualificare per le Olimpiadi, che è un elemento positivo e che deve rendere, penso, orgoglioso un po' tutto il territorio senese, non solo gli appassionati di atletica leggera, ma tutti gli amanti, insomma, dello sport. Dall'altro lato abbiamo Irene Siragusa, una ragazza giovanissima, campionessa, bicampionessa italiana del 2014 nei 100 e nei 200 metri a livello assoluto, allenata da Vanna Radi, cresciuta nell'atletica 2005 a Colle Valdelsa, una ragazza che ha vestito varie volte la maglia nazionale giovanile nei più importanti contesti europei e mondiali e che ora è diventata, appunto, dal 2014 anche un membro sempre, diciamo, presente nella staffetta 4x100 a livello assoluto. E l'obiettivo anche in questo caso della staffetta femminile, la staffetta veloce, è quello di riuscire a qualificarsi. Se per la 4x400 la staffetta italiana è un buon posto a livello del ranking mondiale e quindi, diciamo, le speranze sono, diciamo, abbastanza concrete, ma comunque tutto da giocarsi nei prossimi mesi, a 4x100 invece le ragazze si dovranno sudare la qualificazione con maggiore difficoltà, ma hanno il potenziale per poter raggiungere questo traguardo. Per quanto riguarda Johannes Chiappinelli, è un ragazzo, come dicevi, appunto, giovanissimo, emerso nel corso degli anni con un talento, appunto, giovanile incredibile, vincendo molti titoli a livello italiano, nonché siglando anche alcuni record italiani, e lo scorso anno ci ha regalato come Atletica Siena un risultato incredibile, come la vittoria nel campionato europeo juniores nei 3000 siepi. Lui adesso, appunto, come capita spesso agli atleti di vertice, è stato un atleta appetito da più importanti club italiani, di club militari, è entrato nel gruppo sportivo dei Carabinieri, sta svolgendo, appunto, in questo momento, in questa fase, l'addestramento, e chiaramente anche per lui quest'anno ci sono degli obiettivi importanti. Sicuramente l'Olimpiade non è, diciamo, al momento il suo obiettivo principale, ma chissà, magari potrebbero venire fuori sempre dei tempi importantissimi, ma i suoi obiettivi principali indubbiamente sono, ancora lui, della categoria juniores, i campionati mondiali juniores a luglio che si disputeranno in Polonia, e poi successivamente a dicembre i campionati europei di corsa campestre che si disputeranno invece a Chia in Sardegna, quindi un evento molto importante da giocare in casa. Questo, diciamo, come quadro generale dei nostri atleti, dei nostri principali atleti, a cui aggiungerei anche Lisa Palmieri, che è un atleta di vertice, sempre anche serata per l'esercito, ed è un atleta di vertice nel settore dei lanci, il lancio del martello, è una delle prime a livello nazionale.
E ringraziamo Andrea Bruschettini, firma di Mese Sport e addetto stampa della Montepaschi Wisp Atletica, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata. Ciao, arrivederci.
Bene, torniamo fra pochissimo, sempre qua su Sportari.
Tie break.
E ora passiamo a quello che è il tie break. Questa volta non parliamo di volley, ma parliamo di pattinaggio artistico, perché domani, venerdì, ci sarà la presentazione delle squadre agonisti, ma intanto c'è stato un grandissimo evento sabato scorso, ossia il Carnevale sui pattini, che ha visto la Mezzana, il pattinaggio artistico Siena 1871, presentarsi in pista, e non solo, insieme anche alle altre società della provincia. Noi ne parliamo con Cristina Giulianini. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Che evento è stato innanzitutto, e che emozioni hanno provato, immagino, sia le piccolissime che poi le vostre atlete più grandi? Però comunque entrare in pista, soprattutto quando siamo all'interno del proprio palazzetto, è sempre una grande emozione.
Allora sì, poi pattinare nel campo centrale della Mezzana è sempre una bellissima emozione, e specialmente per una come me che è 30 anni che fa il Carnevale sui pattini, rientrarci un'altra volta come allenatrice portando in pista i propri atleti è sempre una bellissima emozione. Poi bambini è un divertimento, un gioco, anche se c'è un po' di fatica dietro per allenarsi, provare, riprovare, riprovare, però alla fine li vedi che sono tutti felici e contenti, e questa è la soddisfazione più bella.
Ecco, l'appuntamento è da sempre ormai un appuntamento fisso, non soltanto per la Menzana ma anche per le altre società, perché comunque c'è attesa per questo evento. Ecco, come si arriva poi a avere questo grande risultato in questi anni?
Beh, diciamo che questa, il Carnevale sui pattini viene organizzato da tutte le società di Siena, che mettendosi insieme e cercando di far capire ai bambini, ai ragazzi che sono, è la festa per loro, allora dopo tutto il resto per noi allenatori arriva in secondo piano, ecco, anche se fai le nottate a fare i vestiti, fai per cercare la musica, è un impegno grosso, però alla fine viene ricompensato da tutto il piacere che vedi nei bambini quando sono felici.
Ecco, con Cristina Giulianini ne approfittiamo per ricordare anche l'appuntamento di venerdì 5 febbraio alle 18 al Palachigi, ci sarà la presentazione della squadra agonisti della sezione pattinaggio artistico della Menzana. Ecco, Cristina, che appuntamento sarà, come si svolgerà la serata, il pomeriggio anzi?
Il pomeriggio quest'anno presentiamo 22 agoniste di tutte le categorie, dalla più piccolissima alla più grande, che si va dalla seconda elementare fino ad arrivare alla senior che fa l'università. È un evento importante perché facciamo vedere e scoprire al mondo di Siena che cos'è un po' il pattinaggio artistico, che risultati abbiamo avuto, che gare andremo a fare durante l'annata. È sempre stato un bel evento, fatto in questa maniera non l'avevamo mai fatto. Io penso sia una cosa molto bella fatta così come l'hanno organizzata.
Ecco, ricordiamo che sarà domani pomeriggio, però visto che ormai ti abbiamo ai nostri microfoni, vuoi annunciare un po' quali saranno gli eventi che vi vedranno impegnati durante la stagione?
Allora, noi come tutti gli anni ripartiremo dai campionati provinciali che saranno molto a breve. Abbiamo 2 settimane ancora di tempo di preparazione e poi tutte le settimane abbiamo una gara con diverse categorie, dato che i bambini che si approcciano al pattinaggio artistico per fortuna sono sempre di più, specialmente nella regione toscana. E allora per divincolarsi sarà un po' dura per noi allenatori, però diciamo che eventi proprio importantissimi saranno metà aprile, inizio maggio e poi dopo... scusate, saranno verso la fine di maggio-giugno che inizieranno i campionati italiani, dove si spera che qualche nostra atleta, facendo così dire scaramanzia, non si dice, possa fare del suo meglio e arrivare in ottime posizioni.
Ovviamente quello che ci auguriamo è che auguriamo alla sezione pattinaggio artistico della Menzana. Ricordiamo anche la pagina Facebook e il sito, la pagina Facebook che trovate con semplicemente digitando Menzana Pattinaggio Artistico Siena 1871 e il sito www.pattinaggioartisticosiena1871.it. Allora grazie a Cristina Giulianini
grazie mille a voi.
Grazie a Cristina e buona
grazie.
Serata.
Grazie, arrivederci, ciao.
Noi torniamo fra poco con lo spazio dedicato al time out, allora restate con noi qui su Sportare.
Time out.
Allora, per il nostro time out torniamo in onda e parliamo ovviamente di basket per questa sezione che insomma spesso dedichiamo alla pallacanestro. Oggi, come promesso anche in apertura, ci occupiamo di quello che è l'11° torneo Città di Siena, che si svolgerà sabato e domenica qui a Siena, insomma, e ne parliamo con il responsabile tecnico della sezione mini basket.
Sì, infatti siamo con Sergio Battestin. Salve Sergio, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, un incontro importante quello che si svolgerà, anzi un torneo importante, perché poi in realtà sono 2 giornate intere di solo basket che si svolgerà sabato e domenica. Come innanzitutto verrà organizzato e come vi state preparando?
E l'organizzazione a questo punto è già terminata, diciamo. dal punto di vista logistico. Per quanto riguarda la partecipazione delle squadre, abbiamo 16 squadre partecipanti che provengono da tutta Italia. Ormai questo torneo ha una caratura di nazionale, e infatti sono presenti squadre provenienti dal Lazio, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria e dalla Lombardia. Quindi ormai è conosciuto, e si parte il sabato mattina con i quattro gironi di qualificazione, ciascuno composto da quattro squadre, e poi la mattina della domenica ci saranno le semifinali e il pomeriggio della domenica le finali dal primo al sedicesimo posto.
Ecco, questo Sergio è un torneo che come detto è giunto all'11ª edizione. Negli anni è cresciuto molto ed è diventato ormai anche una certezza, no? per il basket, per il mini basket anche a livello nazionale, perché lo hai ricordato che vengono squadre anche da altre regioni, da tutta Italia. Non so se eri nello staff che creò il torneo e che poi l'ha portato avanti anche nei primi anni, però ti chiedo se vi aspettavate comunque di arrivare a questa struttura qui, a questo torneo che oggi è una certezza.
Sì, sono stato io a far nascere questo torneo. Inizialmente era un'unica giornata, la domenica, e la partecipazione delle squadre era chiaramente minore, erano circa la metà, 8 squadre. Poi, visto l'interesse che ha avuto e anche la formula, perché è un po' particolare, non si gioca né 5 contro 5 né 4 contro 4, ma è una formula del 3 contro 3, con un campo regolare diviso in due metà campo, con un canestro bifacciale a metà campo, il che ci permette di avere due campi, e quindi avendo la disponibilità di due impianti, Palazzetto Giannelli e Palachigi, riusciamo a ottenere quattro campi da gioco. E a questo punto, visto appunto l'interesse che è stato manifestato dalle società, ho allargato lentamente la partecipazione fino ad arrivare a 16 squadre, e effettivamente non ho difficoltà ad avere l'iscrizione da parte delle squadre provenienti da fuori dalla Toscana, ma anche da fuori regione. Infatti ho chiuso l'iscrizione con molto anticipo, vista la numerosa richiesta da parte delle società, dei centri mini basket del territorio nazionale.
Ecco, quindi una certezza che si conferma anche nel tempo. Ma quali sono anche gli altri impegni che poi andranno a svolgere i piccolissimi atleti della Mezzana mini basket?
Sì, questo torneo chiaramente sono coinvolti gli Aquilotti 2006, e poi ci vedrà coinvolti nell'ormai anche questo un appuntamento a carattere nazionale a 24 squadre, il torneo Ciccarelli, che vedrà la partenza il venerdì 11 marzo per terminare domenica 13 marzo con le finali. E anche qui abbiamo già chiuso le iscrizioni, perché siamo già arrivati abbondantemente alle 24 squadre iscritte. E poi successivamente organizzeremo una tappa regionale del 3 contro 3 sprint per la categoria scoiattoli, sta parlando di quelli più piccoli ancora, bambini nati nel 2007-2008, il 10 di aprile, e anche qui vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutta la regione. E per poi terminare con il Memorial Mario Bruni, che dovrebbe essere fatto l'ultima settimana di maggio, e con questo terminiamo, diciamo, l'attività della sezione mini basket per l'anno 2015-2016.
Perfetto, questi dunque gli appuntamenti del mini basket menzanino in questo 2016. Noi ricordiamo però appunto l'appuntamento di più vicino, quello di sabato e domenica, questo 11° torneo Città di Siena, con due, se non sbaglio, società del nostro territorio, ovvero la Menzana e la Virtus. Poi c'è anche la polisportiva Asina Longa, insomma altre squadre della Toscana, la Menzana che è inserita nel gruppo A, mentre la Virtus nel gruppo D, e insomma giocheranno tra Pala Giannelli e Pala Chigi. Si comincia sabato mattina alle 9.45, giusto Sergio?
Esatto, sì, esatto. E poi abbiamo altre province rappresentate della Toscana, e poi abbiamo 5 squadre laziali, Ferrara e una squadra di Bologna. Insomma, una grossa partecipazione, diciamo, a questa manifestazione.
Bene, noi ti ringraziamo, facciamo anche un grande in bocca al lupo alla sezione del mini basket Siena e ringraziamo Sergio Battistini, ricordiamo responsabile tecnico proprio della sezione mini basket Mezzana 1871. Grazie mille.
Buonasera a tutti e grazie a voi.
E noi torniamo fra poco con lo spazio al calcio dilettanti nei nostri tempi supplementari. Restate con noi su Antenna Radio S, Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Tempi supplementari.
Di nuovo in onda, è il momento dei tempi supplementari e questa settimana torniamo a parlare di calcio dilettanti con i risultati. Andremo a vedere un po' i risultati delle squadre senesi dall'eccellenza in poi. Partiamo proprio dal girone A di eccellenza, dove il San Gimignano ha trovato la terza vittoria consecutiva contro il Forcoli Valdera, squadra ultima in classifica, terza vittoria da quando c'è mister Antonio Cioffi, che ha rilevato, come detto, Paolo Molfese a inizio gennaio, ormai da tre settimane. In realtà poi c'è questo reclamo che ha fatto il Forcoli, che verrà analizzato e su cui prenderà una decisione il giudice sportivo, perché il San Gimignano è rimasto in campo con una quota in meno, con un classe 1997 in meno nella ripresa dopo un cambio effettuato da Cioffi, che però si è giustificato dicendo che era stato espulso proprio un giocatore in quota nel primo tempo, per cui insomma c'è stata questa interpretazione della regola, bisognerà capire chi ha ragione. Purtroppo però c'è questa cosa insomma da tenere in considerazione, che la giustizia sportiva potrebbe revocare la vittoria del San Gimignano e darla al Forcoli. San Gimignano che affronterà il Seravezza nella prossima giornata. La Siena Lunghese affronterà invece la Rignanese, la capolista del campionato di eccellenza girone B. Siena Lunghese che si è fermata dopo 5 risultati utili consecutivi, si è fermata a Montevarchi contro l'Aquila Montevarchi, sconfitta per 1-0, una ottima prestazione da parte dei ragazzi di Marmorini, che rimangono una delle squadre più in forma del girone. Sicuramente potranno affrontare in casa domenica la Rignanese, la capolista, senza alcun timore reverenziale. Girone B della promozione, il Chiusi si riprende, torna a vincere dopo due partite in cui aveva totalizzato solamente un punto. Chiusi che batte per 2-0 la San Giustinese, il fanalino di coda, un testa a coda, perché il Chiusi rimane in testa alla classifica. L'Antella, che insegue a meno 2, ha vinto 1-0 sul campo dell'Audax Rufina, e quindi insomma c'è questa lotta a 3 in realtà, perché poi c'è anche il Sansovino che ha vinto col Prato Vecchio, che rimane a meno 3 dal Chiusi di Laurenzi. Dietro il Badesse dice praticamente addio a ogni sogno di promozione diretta, perché rimane quarto in classifica, a ridosso, all'interno ovviamente della zona playoff, ma insomma alla pari con altre 3 squadre. Badesse che ha perso contro l'Audace Legnaia in trasferta per 3-2. Prossimo turno Badesse contro Soci, e Chiusi che va sul campo del Lucignano, quindi per il Chiusi sicuramente una trasferta non semplice contro una delle squadre più ostiche del girone. Soprattutto giocare a Lucignano è sempre complicato per qualunque squadra, anche il Chiusi che è la capolista, come detto, del girone B. Nel girone C invece due pareggi che muovono la classifica, uno per l'Asta che viene raggiunta in extremis dalla Geotermica. Asta che era passata in vantaggio all'82esimo, non riesce a tenere il vantaggio la squadra di Perini, che in 4 partite sulla panchina dell'Asta ha collezionato 3 pareggi e una sconfitta. Asta che torna in zona playout, quintultima a quota 20, la compagine arancioblè. Il Gracciano ultimo in classifica a 13, a meno 4 dalla zona playout, quindi a meno 4 dalla penultima in classifica. Gracciano che pareggia 0-0 contro la Pro Livorno Sorgenti, sicuramente un pari che muove la classifica, che dà fiducia, nuova fiducia al Gracciano di Mister Floridi. Anche qui un cambio di panchina, anche qui una situazione abbastanza complicata, molto complicata dal punto di vista della classifica, però il Gracciano ha mostrato, diciamo così, segnale di ripresa. Prossimo turno anche andiamo a vederlo, perché l'Asta giocherà in trasferta contro la Pecciolese, il Gracciano invece sarà di scena appunto sul campo del Manciano. Prima categoria girone E, dove ci sono 3 squadre senesi. Il Torrita vince 4-3 sul campo sul Pizia, partita molto entusiasmante e piena di gol. Torrita alla meglio per 4-3, la Poliziana pareggia 2-2 contro il Battifolle in casa, mentre la Fonte Belverde vince 1-0 contro l'Arezzo Football Academy. Fonte Belverde che rimane a 28 a metà classifica in zona playoff, Torrita a meno 6 dall'Ambra, quindi seconda in classifica, secondo in classifica il Torrita, appunto, con l'Ambra che ovviamente rimane in testa nonostante il pareggio contro il Terranuova Traiana. Quindi il Torrita riesce ad accorciare, pardon, a meno 6, e infine la Poliziana che si attesta a metà classifica, quota 25. Prossimo turno andiamolo a vedere: Terranuova Traiana, Fonte Belverde, Torrita Poliziana, derby della provincia senese. Nel girone F c'è il balzo della Chiantigiana che con 44 punti adesso guida in solitaria la classifica, vince la squadra di Pezzatini in casa dell'Alberese per 1-0, la rete di Violetta, e approfitta del KO del San Quirico che perde a Montalcino per 2-1. Vince anche il Querce Grossa 1-0 sullo Stagia, gol di Chellini, e il Querce Grossa che si avvicina in qualche modo a meno 4 dal San Quirico secondo, però rimane a meno 7 dalla vetta, quindi prime posizioni della classifica che vedono Chiantigiana 44, San Quirico 41, Fonte Blanda 38 e Querce Grossa a 37. E le altre senesi, andiamo a vedere i risultati: Mazzola vince 3-1 sul Caldana, Ponte d'Arbia a Balanga sul Val d'Arbia per 4-1. Nel prossimo turno gli impegni delle senesi vedono Chiantigiana Querce Grossa, ultima chiamata per il Querce Grossa per riaprire il discorso promozione diretta, Montalcino Mazzola, San Quirico Ponte d'Arbia, Staggia Argentario, Val d'Arbia Fonte Blanda, quindi insomma ben due derby senesi. Passiamo adesso alla seconda categoria con il girone G, prima di tutto perché comprende il Terrenieri che ha vinto 4-0 sul campo della Maglianese, la Sorba vince 2-1 sul campo del Saro Rispescia, la Dicofani perde contro il Porto Ercole 1-0 e la Miata pareggia 0-0 con l'Orbetello, la Miata che rimane in testa a 41, però si avvicina all'Aurora Pitigliano a meno 4 punti, Terrenieri in zona playoff a quota 32, quinta posizione per gli uomini di mister Tony Squillace, la Sorba metà classifica a 27, la Dicofani in zona salvezza a 19, comunque lontano dall'ultima posizione, però in zona playout in questo momento la nuova Radicofani. Prossimo turno Miata Porto Ercole, la Sorba intercomunale Santa Fiora, Torrenieri Orbetello e poi nuova Radicofani Maglianese. Girone I, quello con più senesi, torna a vincere la Virtus Asciano, lo fa con il 3-0 sulla Policlass Sovicille, vittoria, successo anche per il Pianella 4-1 sulle serie di Rapolano, quindi tutti successi molto larghi per le prime della classe. Anche la Casolese vince 5-3 sul campo del Rapolano Terme, e poi scendendo il pareggio del Berardenga 1-1 contro il Chianti Nord, il Geggiano ha perso contro la Melindo Mori per 2-1, Castellina Scalo che pareggia sul campo del San Buca Casini per 1-1, e infine la Policlass, come detto, ha perso con la Virtus Asciano in questa testa coda. Quindi queste erano le partite delle senesi, Policlass che rimane ultima a 5 punti, a meno 5 dalle Serre. Prossimo turno Berardenga Melindo Mori, Casolese San Polo, Castellina Scalo Serre, Geggiano Virtus Asciano, Montespertoli Rapolano Terme, Policlass Sovicille Pianella, questi gli impegni delle senesi. Poi c'è anche il girone N, dove c'è il Bettolle che continua in testa a più 11 sul Fratta Santa Caterina, 2-0 del Bettolle sul Guazzino nell'ultima giornata, Virtus Chianciano perde 2-1 contro il Santa Firmina in casa, e Pienza Orange Don Bosco 1-0, e Atletico Piazza che invece viene sconfitto dal Montecchio sempre per 1-0, anche in questo caso Bettolle, come detto, in testa. Prossimo turno Atletico Piazza e Virtus Chianciano, quindi derby senese anche qui, Guazzino Pienza, altro derby senese, e poi Tegoleto Bettolle. Rapido sguardo anche alla terza categoria, dove il Radicondoli fa il sorpasso sul Tressa, giornata che può rivelarsi decisiva perché il Radicondoli vince 4-1 a Sant'Albino, mentre il Tressa non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Città di Chiusi, che è quarto in classifica, come detto, la lotta a due, detto tante volte, tra le due grandi favorite di questo campionato, Radicondole e Tressa. Radicondole è quota 40, Tressa a 39, poi via via tutte le altre. Prossimo turno che vede Tressa contro San Miniato. San Miniato è penultimo in classifica e Radicondoli che invece giocherà in casa col Monsigliolo che è a quota 2, ultimo in classifica, quindi sicuramente due match che almeno sulla carta dovrebbero vedere confermati i valori di queste prime 16 giornate. Come detto, sarà un testa a testa tra Radicondoli e Tressa per la promozione diretta in seconda categoria, anche se poi ovviamente anche chi arriva secondo ha grosse chance di essere ripescato, però insomma si gioca per la gloria e per la vittoria del campionato. Questo è il nostro sguardo, la nostra panoramica sul mondo dei dilettanti, del calcio dilettanti. Noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Antenna Radio S con Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese. Parte finale di Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese. Oggi chiudiamo anche ricordando, dando lo spazio a quella che è un'iniziativa che ci sarà sabato 6 febbraio, quindi dopodomani, sarà al teatro del ricreatorio Pio II del Costone, insomma vicino al Duomo, a due passi dal Duomo, in pieno centro storico. Sarà l'iniziativa promossa dal Centro Sportivo Italiano, il Comitato Provinciale di Siena, assieme appunto al Costone e all'Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile, oltre che al Laboratorio Diocesano Sport, Educazione e Tempo Libero. Di cosa si tratta? Si tratta di un Giubileo della Misericordia per gli sportivi, un pomeriggio dedicato insomma a chi volesse in qualche modo coniugare i valori religiosi a quelli sportivi. La giornata si aprirà alle, o meglio il pomeriggio come detto si aprirà alle 15:30 presso il teatro del Costone, ricreatorio Pio II, via del Costone 9, con il saluto e l'accoglienza da parte del vicario generale dell'arcidiocesi Monsignor Giovanni Soldani. Poi interverrà Don Alessio Albertini, che è il consulente ecclesiastico nazionale del CSI, con una riflessione sul tema delle opere di misericordia nello sport, e poi i vari interventi dei rappresentanti. Alle 17:15, dopo una breve pausa, ci sarà un po' il momento clou, ci sarà un recital messo in scena, da Andrea Barbetti, che ha curato testo e regia, recital dal titolo Il Vangelo secondo lo sport. Di cosa si tratta? È un recital che è già stato messo in scena in altre diocesi, ha già fatto la sua comparsa, come quella di Tivoli, dove in occasione del Festival della Bibbia è stato appunto messo in scena, ed è un recital che segue la missione di vivere più intensamente lo sport conoscendo il Vangelo. Questa è di fatto l'idea di fondo che ha guidato il lavoro di Andrea Barbetti, un recital, quello del Vangelo secondo lo sport, che mette in relazione e fa dialogare in modo originale il messaggio evangelico con i valori, le tensioni e gli ideali sportivi. Si compone di 5 moduli, tutti riadattati a dei brani della Bibbia, però a Siena ne verranno proposti 3 moduli, sono il Dottor Doping, Peter il Samaritano e Pilato e i Campi della Neve. Uno spettacolo che durerà in tutto circa 70 minuti e una riflessione, quella di Barbetti, che vede lo sport come una delle esperienze umane più unificanti. L'autore ha fatto un attento lavoro filologico anche sul testo in lingua greca e ha scritto 5 racconti con la speranza di mostrare come l'universalità dell'insegnamento, dell'esempio del figlio dell'uomo si ritrovi facilmente sia nell'esperienza sportiva quotidiana di base che in quella svolta ad alti livelli, quindi olimpiadi, mondiali, eccetera. Il Vangelo secondo lo sport è uno sguardo politico, culturale e spirituale che spera di rivolgersi con umiltà di parola a credenti e non, attraverso le emozioni della poesia e delle vicende narrate nel nome dello sport e dell'uomo. Questa è un po' la presentazione che abbiamo preso dalla locandina redatta dal Centro Sportivo Italiano, Comitato di Siena. L'appuntamento, come detto, è alle 17:15 al Teatro del Costone, sabato 6 febbraio. Poi la giornata perché questo recital è inserito, come detto, all'interno dell'iniziativa del Giubileo della Misericordia per gli sportivi, la giornata continuerà dopo la fine del recital, con il cammino, il passaggio attraverso la Porta Santa da parte dei partecipanti, quindi il cammino verso la Cattedrale del Duomo, e poi un momento di preghiera e di riflessione comunitaria guidato dall'arcivescovo Buon Cristiani, l'arcivescovo della diocesi di Siena, ovviamente, prima della conclusione per le 19:30. Questa è un po' la giornata per chi ovviamente fosse interessato anche a questo mondo, ovviamente volesse in qualche modo legare i valori sportivi a quelli religiosi. È un'interessante riflessione che vi proponiamo, quella di Andrea Barbetti, che, come detto, metterà in scena questo recital al Teatro del Costone, in pieno centro, via del Costone 9. Questa, Simone, era un po' l'ultima parentesi di questa decima puntata, come detto, il primo anniversario in qualche modo di Sportare.
Ovviamente noi siamo pronti ad arrivare anche alla 11ª puntata e a tantissimi altri anniversari.
Altre 100 di queste puntate, mi viene da dire. Ovviamente sarà disponibile il nostro podcast sul sito e sulla nostra pagina Facebook, quindi seguiteci. Oggi, Simona, puntata comunque ricca di molte interviste, di molte parentesi, no?
Come sarà la prossima? Ricordiamo gli appuntamenti: il giovedì dalle 18 alle 19:30. Un saluto da Simona Sassetti
e da Giovanni Marrucci.